Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati 2024 del gruppo Somex. Tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. I relatori saranno Oscar Marchetto, Chairman and CEO, Alessandro Zanchetta, Chief Corporate Officer, Daniel Bicciato, Group CFO. Ora vorrei cedere la parola al dottor Bicciato, prego.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per esservi collegati. Comincio, sono Daniel Bicciato, Group CFO, e comincio dalla slide 11 della presentazione con i KPI e i risultati dell'esercizio. In questa slide abbiamo sintetizzato i main KPI, quindi i Key Performance Indicator del gruppo, cominciando dalle revenue, che quest'anno nell'esercizio 2024 raggiungono i valori di 382,8 milioni di euro, registrando un incremento del 3,2% rispetto al risultato dell'esercizio 2023, quindi con una crescita a singola cifra, così come atteso e raccontato nel corso dell'anno. Quello che è da rilevare invece è il robusto incremento della marginalità, con il raggiungimento di un risultato pari a 30,1 milioni come adjusted EBITDA, confrontato rispetto ai 18,2 milioni dell'esercizio precedente, quindi un incremento percentuale del 65,5%. Di questo poi andremo nel dettaglio spiegando quali sono le leve e i driver che hanno guidato questo incremento di marginalità. Gli altri KPI che abbiamo individuato ed evidenziato sono sicuramente l'adjusted net result, a testimonianza di un recupero di marginalità complessiva, con un raggiungimento di quasi 5 milioni di euro di risultato netto adjusted, confrontato con 10 milioni di perdita dell'esercizio precedente. Anche da un punto di vista di performance, anche per quanto riguarda la performance finanziaria e patrimoniale, registriamo una decisa riduzione della posizione finanziaria netta. Posizione finanziaria netta che al netto dell'effetto IFRS 16 passa da 60 milioni dello scorso esercizio a 36,1 milioni, con un decremento di quasi il 40% anno su anno, a testimonianza della capacità di generare cassa dimostrata dal gruppo e della capacità di cash conversion del proprio EBITDA. Anche la posizione finanziaria netta complessiva, quindi includendo anche l'effetto dei lease IFRS 16, ha un netto miglioramento di un 30%, passando dagli 84 milioni dell'esercizio precedente a 58 milioni,6 per quanto riguarda il 31 dicembre 2024. Per effetto del significativo miglioramento dei margini e della significativa riduzione dell'esposizione finanziaria, il leverage, quindi la leva, migliora in maniera significativa, passando da 4,6 del 2023 a 1,9, quindi sotto 2 volte. Bene, ora passiamo a identificare quali sono gli elementi principali che hanno guidato sia questa crescita in termini di revenue che questi miglioramenti di marginalità. Nella slide successiva abbiamo indicato queste che sono le revenue complessive del gruppo con un breakdown per divisione. Come per lo scorso anno, la divisione principale è Horizon, con un raggiungimento di una percentuale sui ricavi complessivi del 61,4%, quindi in aumento il peso specifico di Horizon. La seconda divisione in termini di grandezza è Mestieri con il 23,2% e per ultima Talenta che copre il 15,4% del totale volume d'affari. Per quanto riguarda le geografie, si conferma il nostro gruppo presente per una metà nel mercato europeo e per un 43% nel Nord America. Il restante 7,4% si riferisce invece a operatività al di fuori di Europa e Nord America. In questo caso, per quanto riguarda le revenue, Gli elementi che hanno guidato questa increase, e lo vedremo anche nel dettaglio più avanti, sono sicuramente l'ottima performance della divisione Horizon, e quando diciamo teniamo conto di Horizon ci riferiamo sia al mercato glazing navale che al mercato vetrofacciate civile, presidiato dalla nostra controllata negli Stati Uniti. Entrambe hanno avuto un andamento positivo. Per quanto riguarda, andiamo alla slide successiva, la marginalità, come dicevamo nel riassunto dei Key Performance Indicator, l'EBITDA complessivo raggiunge quota 30 milioni, con un significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente, a riprova dell'impegno di recupero di marginalità, con un margin che sfiora quasi l'8% contro un margin dell'esercizio precedente del 5%. Quali sono gli elementi fondamentali di questa ripresa di marginalità? Primo tra tutti, un ottimo contributo delle attività di refitting per quanto riguarda Horizon, mondo navale, quindi l'attività di ristrutturazione delle navi in esercizio mediante quello che è uno dei nostri core business nel quale siamo leader, quindi la realizzazione di balconi e vetrate per le navi da crociera. A questo si aggiunge anche l'ottima performance delle vetrofacciate negli Stati Uniti, nelle quali continuiamo a crescere ed essere un partner di riferimento per i progetti complessi nella zona del nord-est degli Stati Uniti, quindi in particolare New York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey. L'elemento di adjustment che abbiamo inserito è solo di 500.000 e si riferisce a costi di restructuring sostenuti nel corso dell'anno dalle divisioni Mestieri e Horizon, di cui avevamo già dato in corso di semestrale una panoramica. Se guardiamo poi in basso a destra il bridge del risultato, vedete che l'EBITDA, la differenza quindi tra l'EBITDA dello scorso esercizio e quest'anno, è guidata dall'ottimo incremento della marginalità su Horizon, ma anche su Talenta, mentre abbiamo un piccolo decremento per quanto riguarda il risultato complessivo della divisione Mestieri rispetto allo scorso esercizio. Passiamo a slide 14, qui abbiamo voluto dare una visione su quello che è il backlog in questo momento, al 31 dicembre 2024, abbiamo raggiunto un backlog di 744 milioni, grazie anche a circa 350 milioni di new orders, quindi di nuovi ordini acquisiti nel corso del 24. A questi si aggiungono ordini per circa 35 milioni già acquisiti nel corso dei primi tre mesi. Il backlog è composto all'80% di contratti già siglati e un 20% di contratti siglati, ma cosiddetti contratti in opzione. Lo sviluppo di questo backlog, lo vedete in basso nel grafico, è al 40%, 39,5% imputabile e previsto per il 2025 e poi a scalare anno per anno fino alla copertura del 2031. Per quanto riguarda invece l'evoluzione attesa del mercato del navale, in particolare il mercato della crocieristica, abbiamo inserito quello che è uno specchietto delle navi che ci attendiamo, anzi questi sono ordini che già i principali armatori hanno confermato ai principali cantieri, a testimonianza del fatto che il settore ha in questo momento sta vivendo una assoluta vivacità. Ci aspettiamo di tutti questi ordini, come non mai, dice il presidente, e ci aspettiamo che per buona parte di questi di essere parte e quindi di proporre le nostre offerte. Perché abbiamo voluto rappresentare qui tutta la parte navale? Perché vi ricordo che il mercato navale per noi è trasversale a tutte e tre le divisioni, perché operiamo con Horizon, quindi la parte di balconi e vetrate, operiamo con Talent, le cucine professionali all'interno delle navi, e per ultimo anche i mestieri attraverso l'interior per aree comuni e ristoranti all'interno delle navi da crociera. Qui magari diremo un po' meglio quello che stiamo osservando nel mercato e il posizionamento di Somek in questo momento su questi aspetti. La slide 15, qui c'è sostanzialmente il breakdown dei ricavi per la divisione Horizon. Come dicevo, è la divisione che registra il maggior incremento sia in termini di ricavi che in termini di marginalità. I ricavi aumentano del 9,6% e la marginalità passa da un 5,5% a un 9,6%. Quali sono gli elementi? Qui dicevo sicuramente il refitting, quindi l'aumento del volume di attività di refitting, così come l'aumento di progetti ad alta complessità, sia per la parte navale che per la parte civile. Passiamo poi alla parte Talenta. Talenta, quindi stiamo parlando di cucine professionali in ambito navale e prodotti per la cucina professionale. In questo caso abbiamo un leggero decremento del 3,2%, i ricavi passano da 60,8 milioni a 58,8 milioni con un leggero decremento, ascrivibile sostanzialmente qui a un leggero slittamento delle commesse sull'esercizio 25. Il margine invece, anche in questo caso, ha un robusto incremento perché passa dal 6 all'8,7%, passando da 3,6 milioni a 5,1 milioni. In questo elemento, diciamo che in questo miglioramento del margine ha influito da una parte l'ottima performance nella realizzazione di cucine professionali in ambito navale, ma anche stiamo cominciando a consuntivare le prime efficienze in termini di costi per quanto riguarda anche le società che operano nei prodotti professionali. Quindi i due elementi insieme hanno permesso sostanzialmente un recupero di marginalità. Passiamo poi all'ultima divisione, mestieri. La divisione mestieri passa da 95,7 milioni del 2023 a 88,7 milioni per il 2024, con un decremento di circa il 7%. Anche la marginalità subisce un leggero decremento e si attesta al 2,2% rispetto a un 2,8%. In questo caso dobbiamo sostanzialmente distinguere quelle che sono le performance all'interno della divisione mestieri. A soffrire, un po' come è stato anche nel corso del 2023, è la parte dell'interior navale, e l'abbiamo detto in più occasioni nel corso delle call, la parte dell'interior navale rimane il business con i maggiori, diciamo, complessità in chiave realizzativa e per quanto riguarda i margini, mentre per quanto riguarda la parte civile del settore mestieri, quindi tutto quello che riguarda retail, hotellerie, ville e residenze di lusso, così come museale, registra invece un incremento sia in termini di volumi che di profittabilità. E su questo aspetto va evidenziato che il gruppo sta monitorando attentamente le marginalità anche per quanto riguarda l'interior navale, e in una logica di sviluppo prospettico i target sono quelli di acquisire commesse con maggiore attenzione, ma soprattutto di focalizzarci solo su progetti a maggior valore aggiunto, selezionando attentamente i progetti, magari a discapito delle revenue, ma focalizzandoci sul margine. Passiamo poi alla top line, nella prossima slide. Come vi dicevo, anche l'ultima riga ha un significativo miglioramento, nonostante significativi ammortamenti nel corso dell'esercizio, e anche, lo vedrete dagli schemi, un impatto della riga imposte significativo. Il risultato quindi adjusted è positivo per 4,8 milioni, sostanzialmente in pareggio se non teniamo conto degli elementi adjusted, elementi adjusting che sono da una parte quel 500.000 sull'EBITDA di cui abbiamo già parlato inizialmente e poi 4,3 milioni di impairment loss che hanno chiaramente carattere non ricorrente, svalutazioni che sono principalmente afferenti al mondo del professional cooking di prodotto. Per quanto riguarda la riconciliazione tra il risultato del adjusting o non adjusting, lo vedete sotto, quindi questi sono i due elementi di cui vi ho parlato. Passiamo poi alla posizione finanziaria. Anch'essa ha un deciso decremento, perché passa, e qui stiamo parlando di posizione finanziaria netta ante debiti per IFRS 16, passa da 60 milioni a 36,1 milioni con un decremento del circa il 40%. Anche la posizione finanziaria netta complessiva, includendo anche IFRS 16, ha un robusto miglioramento, un significativo miglioramento, perché passa da 84 milioni a 58,6 milioni. La leva complessiva, come abbiamo detto a inizio della presentazione, raggiunge 1,9. Ecco, su questi aspetti quello che credo valga la pena evidenziare è la generazione di cassa del gruppo. Avete visto che con una realizzazione di 30 milioni di EBITDA abbiamo sostanzialmente generato un flusso positivo di 27 milioni che ci ha permesso di effettuare investimenti per 2 milioni e mezzo, ripagare reimbursement finanziari per 25 milioni e 6 e quindi arrivare sostanzialmente a cassa invariata. E non stiamo parlando solo di ottima performance in termini di marginalità, ma ottime performance anche in termini di gestione del capitale circolante netto. In questo, in quello che abbiamo cercato di realizzare nel corso di tutti questi mesi è un miglioramento nella gestione di quello che è la gestione dei progetti, quindi delle commesse, con un aumento nella velocità nel riconoscimento dei cosiddetti avanzamenti di lavoro, dei lavori, di SAL, la velocità nel fatturarli e una velocità nel trasformarli in cassa e quindi incassare. Questo è stato frutto di un forte lavoro di tutta la struttura, in primis i nostri project manager, a seguire ovviamente la struttura finance e anche la struttura di tesoreria. Qui mi fermo e lascio la parola al Presidente per dare un overview sul mercato.
Buongiorno a tutti. L'overview sul mercato, il 2025 sarà una coppia del 24. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci focalizziamo sia sulla crescita, però non una crescita elevata, però soprattutto sull'EBITDA, sulla posizione finanziaria netta e sull'utile. Questa è la nostra missione anche per il 25. Per guardare poi sul 26 delle operazioni straordinarie. La parte del navale, che è traversale come Daniel prima ha spiegato, pesa circa più del 50% ed è in forte crescita nei prossimi 10 anni, sia nel new building e sia nella parte refit. Perciò ci dà un zoccolo duro di crescita nei prossimi anni. Ancora non sono finite le navi che andranno ad acquisire i cantieri, perché ci saranno ancora nel corso del 25 altri annunci, sia di cantieri, sia dei cantieri francesi, sia di cantieri tedeschi, sia di cantieri finlandesi. Perciò quello che noi possiamo crescere nei prossimi anni è soprattutto anche nella parte delle cucine professionali di Talenta. Perché noi siamo uno dei tre principali player e abbiamo una penetrazione del mercato del 30%, mentre nella parte Horizon abbiamo una penetrazione del mercato di circa l'80%. 30% e siamo gli unici produttori a avere la parte progettazione, la parte produzione, la parte installazione qui in Italia, che è un valore molto alto in questo momento per la complessità delle navi che fanno e che andranno a fare, un valore molto più grande rispetto al passato. E abbiamo anche la possibilità di integrare i prodotti di Talenta professionale civile all'interno del navale. Questa è una missione che andremo a fare. Ed è entrato in questa divisione l'ingegnere Oscar Imazio da inizio d'anno, che è direttore generale di tutta la parte Talenta. Nella parte mestieri, se noi andiamo a separare la parte dove sia il 23 sia il 24 abbiamo scontato commesse prese antecedente al periodo del Covid e sofferte a livello di marginalità, la parte mestieri sta dando veramente degli ottimi risultati a livello di marginalità, perché due delle aziende principali hanno un EBITDA sopra il 10%, vicino al 15-16%. Perciò l'attività che sta facendo l'amministratore delegato di mestieri Stefano Uliano sta portando dei grandi risultati. Nel 25, una volta scontato la parte delle commesse della parte navale, ci sarà anche l'incremento e l'aiuto della parte navale per migliorare i numeri. Tornando a Horizon, le performance che abbiamo fatto nel 24, sia a livello americano della parte civile, sì, ci saranno anche sul 25, perché il backlog del 25, il totale sia civile che navale, noi per il 90% lo abbiamo già, anche superiore al 90%. Teniamo presente che noi siamo loca, siamo in America, perciò alla domanda oggi sarà dei dazi, noi siamo lì. Poi sapere Trump cosa dice oggi e cosa dice domani, questo è un terreno all'otto, però siamo lì. A differenza di altri che esportano, siamo lì. La parte del cruiser, se qualcuno ha in mente l'America, ricordatevi che le bandiere che battono tutte le navi da crociera non sono americane, perciò tutto il lavoro, soprattutto del refit, viene fatto al di fuori del mercato dello Stato americano, perciò quelli là non saranno mai soggetti a dazi o a penali o a altre situazioni della politica di Trump. Una cosa molto importante è l'aumento del refit, che prima abbiamo parlato. Tenete presente che entro il 2050 le 300 navi in navigazione dovranno essere sostituite la parte di propulsori per essere sostenibili, e questo avverrà con un bacino che sarà pronto a fine 2026 nelle Bahamas, che è di proprietà di Carnival e proprietà di Royal Caribbean, che è i due più grossi armatori, dove andranno a fare buona parte di questo refit in questo bacino. Cosa ci sarà nel momento in cui la nave verrà tirata fuori dall'acqua? Ci saranno sì la variazione dei motori, però in quel mese lì si comporterà dei grossi investimenti anche nel rifare parti delle navi e rimetterle a nuovo rispetto alle navi attuali. Altre cose, io aspetterei a domande e siamo qua per rispondere.
Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Per porre una domanda potete cliccare sull'icona Q&A a sinistra dello schermo e alzare la mano. Quando verrete annunciati, cliccate continua sul pop-up che compare. Per chi è in solo audio, premere asterisco 1 sul telefono. La prima domanda è da parte di Francesco Brilli di Intermonte.
Buonasera a tutti, mi sentite?
Sì.
Salve, come complimenti per i risultati ottenuti. Vado alle domande. Ho qualche domanda. Allora, la prima è se ci potete commentare un po' di più sulle dinamiche del quarto quarter, che è stato estremamente, estremamente positivo, una crescita oltre il 20%, ho fatto i calcoli giusti, quasi il 24%, se si sono riversati i ritardi dei precedenti oppure c'è stato proprio un'accelerazione di qualche segmento. Poi volevo chiedere, da un punto di vista della profittabilità, si vedono forti efficienze in particolare sul procurement, sui servizi che erano già visibili anche nel primo semestre, in realtà si sono confermate anche nel secondo semestre, e c'è una piccola incidenza maggiore dei costi del personale, ma che net il primo margine è quasi 400 basis point superiore allo scorso anno. Possiamo aspettarci un simile livello anche per quest'anno 2025, o vedete ulteriore spazio di efficientamento su qualche linea sopra o sotto il primo margine? E un'ultima domanda su mestieri. Quali sono la visibilità che avete oggi, che sono passati qualche settimana, i primi mesi del 2025, la visibilità che avete, cosa ci possiamo aspettare in termini di crescita della top line e dei margini su questa divisione qua?
Sì, grazie Francesco per le domande. Sì, confermo un robusto Q3 e Q4 sia in termini di revenue che di marginalità. Cosa sta accadendo e cosa stiamo osservando?
E cosa stiamo facendo?
Innanzitutto confermo che, se vi ricordate, l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, stavamo finendo di scontare commesse a bassa marginalità. Ogni mese che passa concludiamo commesse a bassa marginalità e entrano commesse discusse a prezzi correnti e sui quali quindi stiamo tornando verso le marginalità target. Quindi questo è sicuramente un elemento. A questo aspetto si somma anche un'accelerazione su alcuni progetti sicuramente fatta alla fine dell'anno, quindi in generale anche un rush finale nell'esecuzione di alcune commesse nel corso del Q. Mi viene da dire che è piuttosto fisiologico, nel senso che se lo guardiamo in tutti gli anni c'è sempre abbastanza un'accelerazione nell'ultimo Q. Quest'anno particolarmente marcata, ma se lo vediamo storicamente è una cosa d'analisi che ho fatto anch'io, c'è sempre un colpo di reni, lo chiamo io, nel corso dell'ultimo quarter. Non per ultimo, anche sul fine anno spesso si accumulano negoziazioni su adjustment sul prezzo e add-on sui contratti che magari nel corso dell'anno si contrattano magari in forma meno formalizzati, e quindi nel corso dell'anno si cerca di avere tutti gli elementi in fila e acquisiamo quindi il change order, e quindi quello purtroppo a volte viene si può iscrivere solo nell'ultimo Q, quando la certezza del change order è ricevuta.
No, volevo aggiungere, Daniel, anche la formazione e l'insediamento di management, questo ha comportato una organizzazione o riorganizzazione del gruppo. Questo volevo far presente.
Per quanto riguarda la domanda sui costi del personale, sì, abbiamo una piccola incidenza maggiore, e confermo anche che da un lato overhead c'è un irrobustimento, ma questo va proprio nella dinamica del gruppo che ha voluto investire anche in una struttura manageriale un po' più robusta, quindi sicuramente questo, e quindi avremo continuità su questo aspetto. E tuttavia verrà controbilanciata da quegli elementi di cui parlavo prima, quindi a mano nei prossimi mesi dovremmo, e l'attesa è questa, continuare a vedere un miglioramento sui margini, anche per quanto riguarda la divisione mestieri. Noi qui dentro diciamo spesso il meglio deve ancora venire, the best has yet to come, dicono gli inglesi. Nel senso che sicuramente il 2023 e il 2024 hanno sofferto sulla parte marina. Ci aspettiamo sicuramente non un gradino in termini di marginalità a doppia cifra sulla parte, in questa parte che ha sofferto, ma sicuramente di finire di scontare queste perdite, quello sì. Questo ce lo aspettiamo, anzi crediamo che il brutto sia alle spalle, e anzi che anche nel mondo navale ci possano essere ritorni alle marginalità, così come nel mondo civile, sui quali il progetto continua a essere molto sfidante per quanto riguarda sia il mercato statunitense che il mercato europeo. Mi viene da aggiungere, nonostante una situazione per la parte luxury che a livello globale ha una certa pausa su alcuni aspetti, però noi stiamo vedendo comunque una richiesta di quotazioni molto robusta.
Posso aggiungere una cosa? No, una cosa importante sulla crescita e sul mercato è, prima vi ho detto che la parte cruiser fino al 2035 i cantieri sono quasi full, nel senso che non sanno dove costruire altre navi a crociera, perché sono quattro che costruiscono le navi a crociera. Cioè, nella parte cruiser c'è una crescita. Nella parte talenta professional, perciò le cucine professionali, ci sono 40 anni di questo mercato in crescita. Nella parte mestieri siamo talmente piccoli rispetto al volume che c'è da fare, che anche, come diceva Daniel prima, il retail di lusso, se qualcuno pensa che sia in crisi, gli investimenti non sono in crisi. I negozi nel momento di crisi, Arnaud e company investono molto di più rispetto a prima, con negozi completamente nuovi, rinnovati e con strutture completamente diverse. Perciò non vediamo nei prossimi anni un problema, e come ho detto prima siamo negli Stati Uniti con fabbrica, non vediamo il problema del fatturato. Siamo noi che vogliamo sistemare la parte sotto per poi tornare a crescere come abbiamo sempre fatto.
Ok, grazie mille. Se posso, avrei un'ultimissima domanda sul debito, sulle dinamiche del debito. Chiederei un commento ulteriore, visto che più o meno la generazione di cassa operativa è stata fondamentalmente assorbita da investimenti e il rimborso dei finanziamenti. Il circolante ha generato circa 10-12 milioni, se non erro. Mi chiedevo se c'era qualche altra componente da considerare per l'abbassamento del livello della posizione finanziaria.
No, non ci sono altri elementi, nel senso che non ci sono modifiche sostanziali degli altri debiti. La gera modifica per quanto riguarda gli IFRS 16, ma se stiamo guardando quella al netto dell'effetto lease non incide. Abbiamo rimisurazioni di put and call earnout contenute, circa 1 milione, e abbiamo pagato nel corso dell'anno peraltro 2,8 milioni di earnout.
Quindi diciamo è totalmente organica l'abbassamento del livello della posizione finanziaria netta ex IFRS 16.
Assolutamente sì, confermo.
Ok, grazie.
Beh, che è sempre stata un po' la nostra storia, Se noi lasciamo stare il 23, però è sempre stata la nostra storia questa.
Ecco, aggiungo, è il primo anno nel quale non vengono perfezionate operazioni straordinarie. Insomma, questo anno di pausa ci ha permesso di recuperare marginalità e destinarla tutta al deleverage.
Ricordatevi sempre che sì, il nostro debito non è fatto per la nostra crescita, ma è fatto per operazioni straordinarie, ma soprattutto anche per acquisizione di altre quote di fabbrica negli Stati Uniti.
La prossima domanda è da parte di Alessio Olmi, TP ICAP.
Buon pomeriggio, mi sentite?
Sì.
Buon pomeriggio e complimenti per i vostri risultati. Grazie. Allora, io avrei giusto due domande, diciamo, su la prima sul backlog, quindi volevo capire se potevate, diciamo, darci un po' più di colore su il backlog che avete, soprattutto sul 2025 e magari anche 26, quanta parte è, diciamo, sul navale e quanta sul terrestre, e se si può sapere quanta, diciamo, quant'è la percentuale di refitting, se appunto si è in crescita e se diventerà una parte sempre più preponderante. E la seconda invece era più sulla vostra strategia. Abbiamo visto comunque che Horizon è continuata a crescere anche quest'anno in percentuale anche sui ricavi, e volevo capire se il vostro obiettivo è quello di arrivare a aumentare la percentuale sia di talenta che di mestieri su le revenues annuali, sì, oppure diciamo, sì, rimanere con Horizon, sì, che rimane a quel livello lì di percentuale. Grazie.
Sai come si può fare?
Sì, per quanto riguarda il backlog, la parte preponderante è sicuramente riguarda la prima divisione, quindi Horizon, e la parte navale sicuramente, e a seguire poi la divisione talenta e per ultimo la divisione mestieri, che tradizionalmente registra un backlog più contenuto per la natura del suo business. E la visibilità in questo momento del 2025 sostanzialmente, grazie al backlog, il backlog è già acquisito a fine anno più il backlog che stiamo acquisendo in questi mesi, è di assoluta visibilità, e quindi sfioriamo per il business a commessa il 90%, quasi la 100% del target 2025 per il business a commessa, ovviamente. Per il business non a commessa abbiamo visibilità di ordinativi mensile, quindi stiamo parlando del professional cooking di prodotto.
Refitting.
E poi invece per quanto riguarda il refitting, sostanzialmente il backlog al 31 dicembre 2024 era veramente esiguo per il refitting, ma perché il tempo, quindi il lead time tra la generazione dell'opportunità e la realizzazione dei progetti è molto corto, anche a volte solo un mese. E nonostante questo, le indicazioni che abbiamo in questo momento è che anche le attività di refitting siano in continua, sono sostanzialmente confermate come nello scorso esercizio, come nel 2024. Diciamo, il 2024 è stato un anno eccezionale in termini di attività di refitting. E confermarlo sarebbe già un grande successo, e quello che stiamo vedendo è comunque una conferma significativa dei contratti, e quindi diciamo che questo, il trend 24 è confermato anche per il 25.
Aggiungerei una cosa: il refit che parliamo è principalmente sulla parte Horizon, perciò la parte glazing. Quello che noi stiamo adesso sviluppando è aggredire il mercato del refit della parte cucine professionali talenta, e della parte anche di, incrementare la parte anche di mestieri.
Non so se ho risposto, ci sono altri elementi.
Chiaro, grazie mille. E sì, no, diciamo che è tutto. Grazie mille.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Gianmarco Gadini di Kepler Cheuvreux, prego.
Buonasera, grazie. Volevo chiedere se potevate dare qualche dettaglio un pochino più quantitativo sugli obiettivi di crescita del fatturato, di miglioramento dei margini, di leva per il 2025. E poi per quanto riguarda i numeri del 24, in particolare avete detto che c'è stato un po' di diciamo un'accelerazione che è abbastanza tipica della stagionalità sul Q4, mi chiedevo se nell'EBITDA fosse entrato con negoziazioni di prezzi, di contratti, fosse entrato qualche elemento che possiamo considerare one off, oppure se è tutto organico, diciamo in linea con la normale attività. Grazie.
Ecco, comincio dall'ultima. Elementi one-off significativi non ce ne sono da registrare, quindi da questo punto di vista non credo sia opportuno rettificare
il Q3 e il Q4 da questi elementi. C'è stato, come dicevo, alcune negoziazioni, ma è implicito e diciamo ordinario nel nostro business, avvengono tutti gli anni, nel senso che ogni lavoro porta con sé eventuali piccole varianti, eventuali add-on e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, insomma, non ce ne sono. E poi qual era l'altro elemento? Maggiori dettagli sul 2025. Ecco, sì, sul 2025 non diamo guidance quantitative, non le daremo come abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno. Possiamo dare delle indicazioni, sì, come abbiamo fatto appunto nell'ultima tornata, possiamo dare alcune indicazioni qualitative, nel senso che ci aspettiamo ancora un single digit growth per quanto riguarda la top line e una conferma della ripresa della marginalità sul trend del 2024, anzi ci aspettiamo ancora un miglioramento dell'EBITDA margin.
Diciamo che sulla crescita di Horizon, soprattutto
nella traduzione ha detto double digit growth,
no single digit growth, quindi single
sono durato,
sì,
ce l'ho detto io prima, sì.
Sì, per tornare e chiarire un pochino anche l'andamento dell'ultimo Q, che è stato chiaramente a livello di fatturato molto molto importante sulla divisione Horizon, bisogna anche sempre ricordare che venivamo da un mondo navale abbastanza statico nelle costruzioni delle navi, si andava più in ritardo che in anticipo. Ora per tutti i cantieri, ma in particolare per i cantieri italiani, ma non solo, il grosso volume di navi che devono andare in delivery nei prossimi anni, quindi stiamo parlando del 25-26, hanno portato i cantieri stessi a discutere con i principali fornitori di poter anticipare o comprimere i tempi di delivery delle navi. Questo porterà sicuramente l'ultima parte del 2024, ma anche nel 25, soprattutto nel 27, secondo noi un notevole aumento dei volumi per quello che riguarda la parte del new building navale, proprio questo restringimento dei tempi nel poter assorbire notevole mole di navi che devono consegnare. Questo chiaramente accelera la crescita nostra nei volumi per anno. Questo sicuramente avrà un impatto, secondo noi, già del 2025, ma anche in gran parte del 2026 e 2027.
La prossima domanda è da parte di Mario Coppola di Stifel, prego.
Sì, buonasera a tutti, mi sono contenti per i miglioramenti riportati in questo esercizio. Allora, la prima domanda è sulla generazione di cassa. Vorrei tornare un attimo sull'argomento per chiedervi se, diciamo, visto che si è parlato appunto di una generazione di cassa derivante da miglioramenti sul working capital, eccetera, se questo livello, diciamo, di generazione di cassa a livello operativo può essere replicato, diciamo, è sostenibile anche l'anno prossimo, è qualcosa che si può continuare a vedere anche appunto nel prossimo esercizio. La seconda domanda riguarda un'indicazione anche, come dire, qualitativa sulle vostre attese di utile per il 2025, nel senso che alla luce della diminuzione del debito e quindi magari potenzialmente anche dei costi finanziari, se è ipotizzabile appunto vedere un net income reported, quindi non adjusted, già in territorio positivo nel 2025, con possibilità magari appunto di ritorno alla distribuzione dei dividendi. E l'ultima domanda riguarda la voce diciamo la linea tasse nel 2024, che è appunto di maggiore di 5 milioni, se c'è qualche elemento particolare che appunto mi sembra particolarmente alta, per cui da cosa è dovuta questo valore. Grazie.
Comincio io. Allora, per quanto riguarda la generazione di cassa, storicamente il gruppo riesce a confermare un'ottima cash conversion e quindi non ci sentiamo di dire che nel 2025 non ci aspettiamo differenze nella cash conversion. Sicuramente il 24 ha un deciso miglioramento grazie al circolante. Questo miglioramento contiamo di confermarlo, quindi di tenere le dinamiche del circolante, ma ulteriori benefici derivanti da quello ovviamente no, o meglio saranno più marginali quei benefici, perché il grosso l'abbiamo raggiunto adesso. Però in generale la cash conversion riteniamo continuerà a essere molto molto significativa anche nel 2025, senza dubbio. Per quale aspetto? Primo fra tutti, siamo una società che non ha bisogno di grandi investimenti, e quindi diciamo la nostra generazione di EBITDA e la nostra crescita di marginalità può avvenire nonostante investimenti piuttosto contenuti. E il nostro primo asset sono le persone, sono i project manager, sono la capacità organizzativa dei progetti più che la capacità insomma industriale di fabbrica generata da impianti e macchinari e investimenti in questo. E per quanto riguarda la bottom line del 2025, sì, chiaramente, se vedete i numeri del 2024, se togliete quell'effetto non recurring, ci aspettiamo una bottom line positiva, anche non adjusted, ok? Quindi sicuramente l'aspettativa è di ritornare in territorio positivo anche in maniera rilevante. Per quanto riguarda le imposte, sì, corretto, abbiamo avuto un elemento, un paio di elementi che hanno inciso sul tax rate, di fatto sull'incidenza delle imposte. Uno è alcune diciamo write off di deferred tax asset che non abbiamo portato in avanti, e sono il frutto comunque, diciamo, sono l'altra faccia della revisione dei piani delle società prodotto nel professional cooking. E l'altro è un altro elemento che non abbiamo aggiustato, ma sarebbe corretto farlo a non ricorrente, che è uno stanziamento a fondo rischi, ma è iscritto tra le imposte, per un contenzioso legato agli esercizi 2016, 17, 18, di cui avevamo fatto menzione anche in semestrale, che si è sostanzialmente chiuso. Nostra controllata, che si è sostanzialmente chiuso mediante un accordo con l'Agenzia delle Entrate, con una transazione sostanzialmente con un accordo, e pesa per circa 2,2 milioni sulla rivalità imposta.
Questo contenzioso fiscale è antecedente alla nostra operazione di acquisizione.
Quindi sicuramente un elemento però non ricorrente, sì, di chiusura, e quanto ha inciso è un elemento, appunto, come dicevo, che non avremo più, che chiude in maniera tombale peraltro quel rischio fiscale.
Perfetto, grazie.
Prego.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Francesco Brilli di Intermonte.
Sì. Scusate, giusto un follow-up anche rispetto alle domande di Mario precedenti. Sul tax rate, diciamo, recurring che ci possiamo aspettare per il prossimo anno al netto di questi effetti straordinari, cosa possiamo considerare come, diciamo, un
tax rate 27-28, insomma, un tax rate, diciamo, corporate. Stabile corporate.
Ok, e l'ultima domanda che avevo era sulle previsioni di ulteriore rimborso del debito sul 2025, a fronte di una generazione di cassa che avete detto vi aspettate molto, molto solida, se la misura di ripagamento del debito col free cash flow operativo può essere simile a quest'anno, o insomma cosa avete nelle vostre previsioni. Ecco.
Allora, su questo aspetto, e la domanda mi dà il là per dare una rappresentazione completa anche di un altro elemento che è riportato nel nostro comunicato, abbiamo ottenuto con gli istituti finanziari, in particolare con gli istituti con i quali abbiamo un contratto di finanziamento in pool, una rimodulazione del nostro finanziamento e sostanzialmente revisione del piano di ammortamento che ci concede una dilazione per il 2025 e in parte il 2026. Questo ci crea un buffer di spazio in termini di liquidità di circa in due anni 16 milioni. Perché l'abbiamo fatto? Al fine di crearci le condizioni per poter sostanzialmente alleggerire l'indebitamento a breve, ok? Quindi l'utilizzi a breve, e darci lo spazio per poter operare in maniera efficiente dal punto di vista del circolante. Questo è un accordo che abbiamo raggiunto con le banche in questi mesi, permette quindi di avere un alleggerimento nella restituzione del debito finanziario nel corso del 2025 di circa 10 milioni e di altri 6 milioni nel 2026. Questo ci permetterà anche di avere, diciamo, i flussi per poter pagare poi quelli che sono eventuali earnout e put and call derivanti dagli accordi di acquisizione.
Questi valori, che 10 milioni nel 25 e 6 milioni nel 26, sono valori assoluti o è un delta rispetto al piano di rimborso?
Sono un delta, quindi il risparmio rispetto a quello che era il piano originario. Sì, possiamo sostanzialmente dire il delta rispetto a quel ripagamento che abbiamo visto quest'anno.
Perfetto, grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete cliccare sull'icona Q&A a sinistra dello schermo e alzare la mano. Per ulteriori domande cliccate sull'icona Q&A a sinistra dello schermo. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Ci sono domande, saluto tutti, grazie e alla prossima. Grazie di nuovo, salve.